Facciamo questa cosa, perché non succede
nulla. Vabbè, la faccio io così. No, avevo voglia io.
Andarsi da mia mamma.
Avevo voglia io di ringraziare per. Allora, prendo la parola, insomma, per quel che posso, in questa prima lezione di 7, lo dico perché, insomma, la quantità di questioni che soltanto in questa lezione, diciamo, questa prima semina, io cercherò di darvi, verrà continuamente ripresa e saremo, come dire, sarà continuamente oggetto di attingimenti nelle prossime lezioni. Quindi, ecco, ho bisogno però di darvi fin da subito alcune, di riprendere, di sollevare con voi e con me, insomma, alcune problematiche, fin da subito, sicché poi durante le sei lezioni che rimarranno, noi possiamo anche usare questa prima lezione come una sorta di grande cominciamento, dove tutte le questioni potevano già essere state in qualche modo messe in sobbollimento. Però, ecco, sappiate che, ecco, vi dico due cose molto semplici, che come d'uso nei nostri seminari, chiunque voglia poi scrivere, chiedere un chiarimento, chiedere un riferimento bibliografico, chiaramente sono a disposizione, risponderò. Chi voglia anche semplicemente far fiorire un pensiero che qui magari ha preso spunto, ecco, può sicuramente contribuire, anzi mi auguro che moltissimi di voi mi aiutino, perché il tempo non è moltissimo, il percorso dice dalla poesia dal 1970 ad oggi, è successo tanto, nella poesia è soltanto italiana di questi ultimi, insomma, anni, per cui magari non riuscirò, ecco, a dire o a prendere tutte le problematiche col giusto spazio. Qualcuno di voi potrebbe avere la sensibilità di dire ma vorrei che quell'aspetto fosse un po' più sollecitato. Bene, possiamo giocare insieme, di squadra, assieme, ecco, quindi è una semina, però una semina in cui mi aspetto che anche voi possiate contribuire, insomma, al raccolto finale, ecco, questo è il cuore della questione, anche perché non potremo leggere tantissime poesie qui, perché, come vedrete, noi per esempio soltanto oggi arriveremo alla lettura della poesia nella seconda metà della lezione, e con alcuni testi esemplari, ma non riusciremo a leggere moltissimi testi. Io vi manderò però i testi, anche che pensavo di leggere, non riuscivo a leggere, vi manderò i testi, saranno, diciamo così, nell'archivio, per cui parte del lavoro di lettura, no, dei testi che qui magari non riusciamo a fare integralmente può essere svolta da voi in solitaria, diciamo così, in casa, e poi restituita magari sotto forma di germoglio. Vi comunico che già adesso, proprio chi di voi, per esempio, abbia, non so, qualche segua attraverso qualche strumento elettronico, già adesso sull'archivio del Seminario di Arti Dinamiche c'è a disposizione materiali, tutta la sequenza di immagini e di testi che ho pensato di leggere oggi. Quindi se qualcuno vuole già scaricarle e seguire, invece che leggere da lì già col suo, come dire, tablet o cellulare, potrebbe farlo. Comunque, dopo questi piccoli preamboli, direi di partire. E vorrei partire da un'immagine che mi ossessiona da moltissimo tempo. E in realtà non è proprio un'immagine, ma è un trittico, quindi sono tre quadri di dimensione variabile, che però in qualche modo mi sembra che descrivano in maniera perfetta la visione che io ho dello spazio dove noi lavoreremo in queste 7 sessioni, no? Ed è un quadro di cui sono veramente innamorato, adesso ve lo proietterò fra poco, perché insomma mi sembra che rappresenti non solo, dicevo, lo spazio, ma anche il metodo con cui noi, io in particolare, vorrei, no? Vorrei lavorare con voi, cioè come farò queste lezioni, dove mi muoverò, cosa farò in queste lezioni. Ora, mi sembra che questa immagine la riesca perfettamente a descrivere. Perché dico questo? Perché noi nel seminario che faremo leggeremo moltissime poesie, no? Cercheremo di leggere, insomma, dei testi, ma, come dire, raramente noi mettiamo, come dire, la giusta attenzione a dove sono questi testi, dove si trovano, da dove vengono queste poesie, no? Come dire, noi, come dire, solitamente apriamo un libro, leggiamo un testo, no? E ci dimentichiamo che quel testo era dentro uno sfondo, un universo, un mondo di cui oggi noi non abbiamo che qualche frammento, qualche bagliore, qualche abbaglio, no? Quindi noi, teniamolo presente, useremo per i nostri bassi scopi una serie di testi che vengono da vite che non, per lo più non conosciamo, e addirittura non ci sono più, quindi come dire, non hanno più controllo sui loro resti, su quello che hanno lasciato. Noi faremo quello che vogliamo con quello che queste persone hanno lasciato. Quindi, ecco, fra l'altro dobbiamo anche ricordare molti di questi testi, appunto io inizierò a chiamare resti, che incontreremo, li incontriamo nel nostro mondo sotto forma di libri, ma molti di questi libri, alcuni sono sugli scaffali, come dire, di alcuni negozi, quindi hanno un prezzo, sono merci, sono venduti come merce, questo è interessante, hanno un prezzo, si possono acquistare in vari modi, sono stoccati in dei magazzini, vengono spediti, insomma, c'è tutta una trafila, in qualche modo, umana che predispone e fa sì che io possa leggere un testo di, per esempio, di Eugenio Montale, una ristampa, quindi sono, noi le incontriamo molto spesso come forma di merce o come invece deposito in case di persone private che hanno questa sorta di ossessione all'accumulo di resti letterari, no? Tipo io. La mia casa è piena di libri, come anche McCree, vedete che è ricca, no? Di questi libri che sono lì accumulati, alcuni di questi non sono più in commercio, sono irraggiungibili attraverso la via della merce, ma sono qui in rapporti privati, quindi possono in qualche modo si può avere accesso a questi libri attraverso il contatto privato con la persona che li conserva, che ne fa memoria. Quindi li troviamo in questo mondo, questi testi, noi riusciamo a prenderli, a leggerli, ma questi testi non vengono dal nostro mondo, no? Sono stati riportati nel nostro mondo, conservati nel nostro mondo, ma non sono nati nel nostro mondo. Quindi già mi chiedo fin da subito che cosa è, quindi quella cosa che incontro come un libro di poesia. E voi capite che la domanda può essere facilmente rivolta a che cos'è quel che c'è, perché il libro non è mica la sola cosa che è così, no? Quindi che cos'è il reale, no? Però guardiamo l'immagine. Vi faccio vedere il trittico, prima il primo pannello di sinistra, poi il pannello centrale e il pannello di destra. Prego. Questa è il primo pannello di un trittico, appunto, di un pittore americano di nome Cy Twombly, pittore che è nato nel 28, morto da poco, è morto nel 2011, e Cy Twombly, insomma, forse qualcuno non lo sa, è stato uno dei maggiori pittori del secondo Novecento, è stato uno degli artisti più affermati, più pagati, più quotati, è nelle collezioni più importanti del mondo, faccio vedere il pannello centrale, addirittura su di lui hanno scritto alcuni fra i maggiori intellettuali del secondo Novecento, Roland Barthes ha dedicato un saggio importantissimo, il filosofo Giorgio Agamben ha scritto su di lui e molti altri. Anche Nancy ha scritto un saggio su questo pittore. Ora, come dire, un pittore che, come vedete, non è di facile ingresso. Se uno vede questo quadro dice, ma insomma, questo cosa sta facendo? Questo pittore sembra, insomma, vi vediamo. Ecco, però fidatevi per un attimo di me e anche dell'arte contemporanea. Diciamo subito che questo artista proviene, no, dalla generazione, diciamo così, che è seguita la grande, no, innovazione dell'arte gestuale, dell'arte minimalista, quella introdotta da Barnett Newman negli anni, appunto, 50 del Novecento. Quindi c'è questa prima generazione straordinaria, Newman, Rochko, Pollock, nomi che forse conoscete, poi è seguita una seconda generazione che ha fatto tesoro di quell'innovazione, che sono Cy Twombly, per esempio Rauschenberg e Donald Judd. Sono nomi molto noti, forse qualcuno di voi dice, ma non sono neanche da citare. Ecco, da questi tre, quindi Rauschenberg, Donald Judd e Rauschenberg, Twombly, Twombly ha una via particolare, ha trovato una via particolare. Mentre, per esempio, Rauschenberg ha lavorato sull'assemblage, quindi sul costruire i quadri con gli oggetti, portando la realtà dentro l'opera, Donald Judd, per esempio, ha lavorato sul minimalismo assoluto, no? È famose le sue cose, erano proprio piccoli rettangoli di luce nello spazio della galleria, no? Quindi su sottrarre tutto il possibile. E Cy Twombly, invece, ha trovato un po' la sua via, perché possiamo dire che per tutta la vita Cy Twombly ha lavorato su una sola cosa, che è il principio del segno. Come voi vedete, le sue opere sono... Questa in particolar modo, è per questo che mi piace molto, proprio sulla che cosa è un segno, ecco, che cos'è una scrittura. Certo, un segno nella sua connessione, diciamo così, originaria con il colore, il gesto, la materia e quindi il tratto, la pressione che si esercita sulla tela. È stato detto che tutta l'opera di Tombly può essere letta come una sorta di archeologia del segno. Un'archeologia del segno. Questa cosa, per esempio, l'ha detta il primo grande lettore di Tombly, che era un poeta, Charles Olson, il primo a scrivere un testo importante quando nessuno dava credito a Tombly, capite, non è facile dar credito a questo, però Charles Olson, il poeta, dice, no, questo ha qualcosa da dire, poi è diventato il grande Tombly. Però Charles Olson, il primo, ha parlato di inverted archaeology, un'archeologia inversa, adesso vediamo perché. Perché mi interessa? Perché appunto, vedete, il richiamo all'archeologia inversa, no? Tombly, ecco, lo dico così, come aneddoto, Tombly ha vissuto moltissimo in Italia, diciamo quasi tutta la vita, dal 57 quasi fino alla morte, e ha vissuto a Gaeta, proprio la sua patria era l'Italia, lui ha scelto di vivere in Italia, poteva stare in America, la scena pittorica da cui proveniva è diventata famosissima in America, ma lui ha scelto profondamente di lavorare in Italia. Perché? Perché è stato illuminato nel 52, da un viaggio che aveva fatto giovanissimo con Robert Rauschenberg a Tangeri, nel Mediterraneo quindi, dove aveva avuto modo di lavorare come scavatore di un sito archeologico. Aveva, no, lavorato di pennello, lavorato, no, togliendo la polvere, insomma, e lì è successo qualcosa. Lì Tombly ha capito la sua pittura, ha capito cosa voleva fare. Voleva fare l'archeologo della pittura. Allora, nella sua opera, come vedete, il segno, una cosa interessante, che noi lo vediamo nascere quasi, no? Dallo sfondo della sua pittura. Vi leggo qualcosa che ha detto Thierry Greub, che è un critico d'arte, a proposito dei quadri di Tissot e Tombly. E dice, questo peculiare modo di procedere è difficile da percepire nella maggior parte delle riproduzioni fotografiche delle opere di Tombly. Insomma, questa è una riproduzione, no? Può essere soltanto verificato propriamente e rivissuto da un osservatore attento che rimanga in piedi davanti ai suoi lavori. Quindi c'è qualcosa che ci dicono nasce soltanto se noi abbiamo il coraggio e anche un po' il desiderio di confrontarci con quest'opera dal vivo, no? Non basta guardare così da lontano, magari sbirciare, dare un giudizio affrettato, no? Perché è interessante? Perché dice appunto, in maniera simile ad una sezione orizzontale di uno scavo archeologico, in cui gli strati, variati in struttura e colore, stanno uno sopra l'altro, e come un'area di scavo dove i ritrovamenti sono spesso distribuiti come se fossero disseminati, noi riconosciamo nei dipinti di Tombly macchie, tracce di pittura, spesso che volteggiano sopra un fondo lucido come se fossero state gettate lì, per lo più l'una sovrapponendosi all'altra in una complessa maniera che rende impossibile specificare dove l'artista abbia finito e dove abbia iniziato. Dove ha iniziato a scrivere, dove ha concluso, no? Le tracce si confondono. Né è possibile determinare quale strato di colore egli abbia dipinto per primo e quale abbia posato sopra. Neanche persino i vari materiali, dice. Insomma, questa che apparentemente è una pittura che ci appare, ci emerge come scarabocchio, di fatto, vedete, in realtà nasconde un preciso, costante, metodologico esercizio del segno stesso, della pittura stessa. Allora, Tombly cerca di stare continuamente nel limite fra dove nasce la pittura e finisce la scrittura, dove finisce la scrittura e torna la pittura. E facciamo una scoperta, guardando bene con attenzione i quadri di Tombly. Io potrei anche zoomarvele per farvi vedere proprio qualche dettaglio. Qui si vede molto bene qui come le tracce sono confuse una sopra l'altra. Adesso vediamo il titolo di quest'opera. Come vedete, già capiamo qualcosa che mi interessa molto, che noi abbiamo di fronte sempre. Questo non ha alcuna differenza con una pagina di un testo. Dobbiamo imparare a vedere la pagina del poeta esattamente come questo, come questa pagina. Cioè, ogni traccia che noi leggiamo scritta è stratificata. Non sappiamo dove è finita e dove inizia. Ogni segno, Quindi magari ogni parola sulla pagina scritta tipograficamente ha sotto di sé 100.000 fantasmi, dei segni ricoperti, no, dagli strati visibili. Ogni strato ha un altro strato sotto di sé e quello che permette di farmi vedere una traccia, un segno, nasconde in realtà altri fantasmi dietro, no? Altri strati. Quindi possiamo dire che ogni traccia, anche qui lo vediamo bene, è soltanto la superficie di un possibile sprofondamento. Noi possiamo appunto zoomare su un dettaglio, dovremmo iniziare a scavare là sotto per vedere da dove viene questo segno, dove, cosa c'era sotto, cosa c'è dietro quella parola, perché quel segno, perché quella frase, perché quella sintassi, perché quel segno. Possiamo dire, e qui mi interessa che notiate la parolina perché vedrete che tornerà, iniziamo a cogliere che il carattere, possiamo dire, fatico del segno, no? Irrevocabilmente fatico del segno, cioè noi chiamiamo in linguistica fatico quel tipo di frase, di segno verbale o anche vocale che mi permette semplicemente di verificare che il canale di comunicazione è acceso rispetto al mio interlocutore, no? Non sto a sprofondare questa visione da dove viene, lo sappiamo, strutturalismo, Jacobson, eccetera, eccetera, ma fatico quindi è un segno che verifica, come dire, un contatto, eh? E qui vediamo che tutti i segni di Soy Twombly di fatto sembrano irrevocabilmente fatici. Questo ha a che vedere molto con qualcosa che l'anno scorso è stato trattato qui nel seminario di arti dinamiche, che è sotto il nome di ornamento. Quindi se avete presente magari si può trovare una connessione anche fra quell'elemento e questo. Allora, adesso guardiamo di nuovo l'opera e vi dico come si chiama, perché ne ho taciuto il titolo apposta fino adesso. Quest'opera si chiama Ilium. One Morning, 10 Years Later, 1964. Quindi nella traduzione Ilio, la città di Ilio, una mattina 10 anni dopo. Quindi dobbiamo immaginare che quello che Soy Twombly vuole rappresentare è la piana, diciamo così, della città di Ilio dopo, 10 anni dopo la sua distruzione da parte dell'esercito, no, dei greci. Immaginate che siamo dei viandanti, siamo dei testimoni, portiamo magari un ragazzo più giovane, siamo nel primo millennio avanti Cristo, ci muoviamo verso la grande, quella che fu una grande città, Ilio, Truva, Vilusa o anche Troia. Siamo nella piana, ci stiamo avvicinando alla rocca. Sappiamo che un tempo, 10 anni fa, ci fu una grande battaglia che durò 10 anni, 10 inverni, tante battaglie, no? E a seguito di questa battaglia, Ilio è stata rasa al suolo, bruciata, devastata, distrutta, completamente annichilita. Cosa vediamo? Guardiamo con attenzione il quadro di nuovo e guardiamolo da questo punto di vista. Adesso ci sembra forse ancora un'altra cosa, no? Qui Soy Twombly vuole riportarci su quella piana, riportarci su quella distesa di resti. Non ci sono i colori, infatti. Soy Twombly è famosissimo per l'uso dei colori, eh? Quest'opera invece è volutamente quasi in bianco nero, c'è solo un bianco sporco, un bianco quasi da latte cagliato, una distesa grigia, sabbiosa, inerte, eh? Da cui però qualcosa, qualche traccia, vedete, emerge, dice, ma qui ci fu qualcosa, no? Questo è qualcosa, da qui qualcosa fa un po' capolino, sembra che mi chiami, che possa andare a scavare lì, forse se scavo lì trovo qualcosa. Quindi segni che stanno per tornare sodali allo sfondo, segni che stanno per tornare terreno, suolo, inidentificati, no? Ma che ancora possono essere visti come tracce, come indici di qualcosa che se li scavo, no? Posso trovare qua qualcosa, no? Ecco, questo è l'orizzonte di tutti i segni, no? Tornare sodali allo sfondo. Se guardiamo bene ancora, magari con l'occhio digitale ci aiutiamo, ci sono dei segni che sembrano scudi, vedete questo cerchio, forse scavando qui trovo uno scudo, ci sono dei segni che sono francamente incomprensibili, questo nessuno sa che cos'è questa parte qui, questo non so cosa sia, no? Alcuni segni sono perduti, alcuni segni hanno sotto di sé altri segni, chissà, cadaveri uno sopra l'altro, affastellati, alcuni segni sembrano dei nomi, se andiamo a vedere... Ecco, meglio, guardate, qui c'è il nome di un eroe che qualcuno può ricordare, no? Cioè, disse, qui sopra c'è Agamennone, nomi scritti male, scarabocchiati, prossimi a diventare incomprensibili, prossimi a diventare nulla, no? E addirittura, se noi cambiamo e andiamo nel primo, vediamo che addirittura questo nome, accanto a uno scarabocchio incomprensibile, forse delle cifre, chissà, forse sotto c'è un nome degli dèi, c'è un nome di una dea, Atena. Nomi degli dèi messi insieme alle deiezioni, alle macchie, agli abbozzi, accanto a nomi degli eroi. Eroi e macchie, no? Nomi di dèi a fianco a segni casuali, scarabocchi, graffi, no? Quello che si vede, dunque, se noi riportiamo, andiamo dall'alto ancora e lo guardiamo di nuovo dall'alto, vediamo che c'è una grande concitazione. Quello che vediamo, c'è stato un movimento qua, ecco, che magari non riconosciamo niente, ma vediamo che c'è stato un movimento, c'è stata un'intensità, un campo di battaglia, appunto, no? Dove i segni sono stati più volte ripetuti, rimane quindi un'intensità quella che li vediamo, no? Qualcosa di stratificato, di complesso, potremmo quasi chiamarlo un palinsesto, diciamo così, no? Che si presta adesso soprattutto a molti usi, usi molteplici, no? Non sappiamo bene che cosa se ne può fare di questo. Possiamo sia usarlo come pascolo per le nostre capre e fregarcene di quello che sta lì, oppure appunto l'archeologo va e dice no, ma questo è il nome di un grande eroe, no? E riportare la traccia di uno scudo e quello scudo magari dirne questa è una lunga storia da raccontare intorno a questo scudo. Questo ricorda chiaramente quello che è stato evocato qui come la parabola del fascinaio, no? Insomma, sono due visioni dello stesso paesaggio. Ecco, noi dovremmo sforzarci un po' in questi sette incontri di unire questo sguardo archeologico allo sguardo antologico, diciamo così, no? Noi dovremmo da un lato fare una scelta di testi della tradizione, siamo di fronte a un campo di battaglia, abbiamo dei resti, alcuni nomi saranno quasi dimenticati, no? Distrutti, alcuni, insomma, avremo l'eco di alcune battaglie, di alcune polemiche addirittura, che oggi ci sembreranno banali, assurde, ridicole, ma che furono magari o accesero grandi spiriti negli anni 70, 80 e 90 e 2000. Oggi noi dobbiamo invece riuscire a scegliere quello che di questi resti ci serve, ma al contempo sapere che ogni resto è una traccia di uno sprofondamento, cioè sotto di sé avrà molto, molto di più, ancora di più. E dobbiamo essere anche consapevoli di un'altra cosa che mi interessa molto per quanto riguarda l'uso che faremo di queste tracce, che come gli archeologi sanno benissimo, ogni come dire, verifica, ogni esame dei resti è distruzione dei resti. No? Questo voi lo sapete, l'archeologo è un lavoro terribile perché ogni analisi del suo, come dire, per come dire, fare il suo lavoro è costretto a distruggere il sito archeologico, a smembrarlo, a completamente renderlo inutilizzabile, se non come sito archeologico. Spesso per scovare uno strato sotterraneo deve distruggere i primi tre, perché sennò come fa? Quindi l'archeologo, mettendo in opera la sua lettura del paesaggio, distrugge completamente i resti che incontra. Eppure in questa distruzione esegue una conservazione, una moltiplicazione, dà disponibilità, rende, come dire, concede a questi resti un nuovo uso, vero? Una nuova funzione, un nuovo senso. Allora, anche noi, quando noi leggeremo dei testi di poesia, dobbiamo pensare che lavoriamo come l'archeologo, cioè ogni lettura vorrà essere un uso integrale della traccia, dobbiamo imparare a usarla integralmente, usare un testo in maniera integrale, consumarlo fino alla fine, riuscire a ucciderlo, eseguirlo fino alla fine, fino al termine della lettura, ma al contempo sapere che questa sua esecuzione, questa sua distruzione integrale permette la costruzione di qualcosa di nuovo. Ora, su questa piana, in cui i resti stanno per tornare appunto invisibili, sono stati eseguiti dalla guerra, su questa piana possiamo fondare una nuova città, possiamo costruire di nuovo. È un po' quello che vorremmo fare noi. Nel 1961, ci avviciniamo lentamente al 70, come vedete, 1961, questo è un po' del 64, quindi siamo un po' prima. Nel 61, una delle nostre più grandi, forse, poetesse e traduttrici, che è Cristina Campo, di cui parleremo meglio, leggeremo qualcosa nel prossimo incontro, ha scritto un saggio che si chiama Poesia, Attenzione e Poesia. Anche questa è una parola che chi frequenta Mecri ha sentito più volte essere evocata in queste stanze. Attenzione, no? L'attenzione, il richiamo del professor Sini all'attenzione. Ecco, nel 61, attenzione e poesia. Sembrava scritto per noi, detto, potevano portarvelo. Attenzione e poesia. E proprio, quindi Cristina Campo ha scritto che la poesia è l'arte dell'attenzione. E lei ce l'aveva contro l'immaginazione. Diceva, ma l'immaginazione, solitamente il poeta, uno così in maniera un po' giocherellona, dice il poeta è quello che immagina, tante visioni, un sacco di cose, riesce a mettere insieme le visioni più lontane, no? Che fantasia questo poeta, che bel tropo, che bella immagine, che fantasia. No, invece Cristina Campo, in polemica con questa idea un po' zurellona del poeta, dice la poesia è l'arte dell'attenzione, e dice, anzi, l'immaginazione è soltanto una forma degradata dell'attenzione. Infatti dice così, davanti alla realtà l'immaginazione indietreggia. L'attenzione invece la penetra direttamente e come simbolo, addirittura. Essa è dunque, alla fine, la forma più legittima, assoluta, di immaginazione. Quindi come se dicesse, no, quindi l'immaginazione è il preambolo di una profondità che invece, una volta che vi si accede, non la si può che chiamare attenzione. E poi fa una citazione da Simone Weil, molto bella, che dice «Soffrire per qualche cosa è aver accordato a questa cosa, a lei, una attenzione estrema. Soffrire per qualche cosa è aver accordato a quella cosa un'attenzione estrema. Ricordate prima, ho detto eseguire integralmente la traccia. Attenzione estrema. E aggiunge Cristina Campo, così Omero soffrì per i troiani e così Omero contempla la morte di Ettore. Aver accordato a qualcosa, dice Cristina Campo, un'attenzione estrema, è aver accettato di soffrirla fino alla fine. E non soltanto di soffrirla, ma di soffrire per essa, di porsi come uno schermo tra essa e tutto quanto può minacciarla, in noi e al di fuori di noi, in noi e al di fuori di noi. E avere assunto sopra se stessi il peso di quelle oscure, incessanti minacce che sono la condizione stessa della gioia. Quindi i resti, il campo di ilio, le tracce, la pagina, attenzione a questi resti. Attenzione vuol dire soffrire per i resti, essere accordare a loro un'attenzione estrema. Quindi c'è un legame, no? Fra, come dicevo, attenzione, consumare integralmente e traccia, i resti, il campo di ilio, Omero. Bene, ma ora devo iniziare una lunga, perdonatemi, lunga parentesi, credo anche inaspettata e forse sorprendente, spero di che non sia noiosa, perché tutto questo che vi sto cercando di far intornare, no, di far venire nella mente, trova un monumento letterario importantissimo, che è appunto Ugo Foscolo dei Sepolcri. Come sapete, no? Un testo scolastico, un testo risorgimentale, un testo che abbiamo imparato a scuola, i più fortunati hanno imparato a scuola come testo della tradizione. Invece io vorrei, per dirla come diceva Agamben, profanare il profanato, cioè proviamo a ritornare su questo testo già noto, proviamo un po' a vedere che cosa, come può aiutarci a reagire con quello che stiamo cercando. Perché lo faccio? Perché credo che se sono bravo e se riesco a farmi intendere da voi, lì ha inizio qualcosa che nel 1971 vedrà la fine. Vediamo un po', se riusciamo a costruire questo ponte, torneremo appunto ad accendere questa idea adesso, con un aggettivo particolare, che ritroveremo alla fine questa prima sessione. No? Se riusciamo ad accendere questo ponte, sono contento, riusciamo a portarci a casa qualcosa oggi. Ugo Foscolo dei Sepolcri, tutti sanno da dove nasce questa famosissima, no, opera. Siamo nel 1806, Foscolo era ospite di una villa, bellissima villa Teotocchi Albrizzi, no, questo non c'entra niente, scusatemi, Teotocchi Albrizzi, come sapete, una villa bellissima nel Trevigiano, era ospite, sapete, lui era un gran capitano, Foscolo, un capitano dell'esercito napoleonico, ed era in qualche modo ospite di questa nobildonna che lo aiutava. Era lì con Ippolito Pindemonte, un altro poeta, di ideologia, per dire, cristiana, e entrambi si trovarono a discutere animatamente su un problema attuale, di politica contemporanea. E questo è interessante, perché i due poeti militano, hanno due visioni diverse, si scontrano su un tema attuale. Quello che noi oggi leggiamo come un classico, appunto, è, come dire, dobbiamo riportarlo a un campo di guerra, era una guerra, no? Foscolo stava combattendo una battaglia in questa poesia, aveva una parte, era partigiano, non era così distratto, era nel suo tempo e attraverso la poesia prendeva posizione nel suo tempo. E poi qual era, voi sapete, qual era il problema? Era che da 2 anni, insomma, in Francia, Napoleone aveva emanato un importantissimo decreto imperiale, il decreto imperiale sulle sepolture, 1804, che era stato esteso appunto nel 6 nel Regno d'Italia. Regno d'Italia, come sapete, la vicenda era particolare, passa in giro di pochi anni da Repubblica Cisalpina a Repubblica Italiana, Regno d'Italia, no? Fino al 1814. Quindi, insomma, un momento dove la politica del nord Italia era vicina a quella francese ed era un momento dove le cose stavano trasformando e potevano quindi cambiare. E Ugo Foscolo vuole cambiarle in una certa direzione, vuole prendere posizione. Spesso si dice, no, la poesia, il poeta vive, chissà dove vive, no? Dice, il poeta vive nel suo tempo, e vedremo quanto torna questa cosa, nel suo tempo. Allora, da dove questo decreto, noi vi riconosciamo platealmente i due grandi, come dire, il principio della ragionevolezza, no? Il principio dell'igiene, quindi sanitaria, l'oggettività dell'igiene e del, come dire, del controllo razionale su un fenomeno come la morte, un fenomeno che chiaramente accendeva le paure e le sensazioni più irrazionali dell'uomo, no? Quindi voi sapete che questo decreto imperiale proponeva di, come dire, di rendere le tombe tutte uguali, e soprattutto di metterle fuori dai centri urbani, di sbattere la morte al di là della cinta muraria dove vivono i vivi, e separarla, no? Creare una doppia città, un'altra cittadina chiusa, separata da quella dei vivi, che doveva essere la città dei morti, la città dei morti, e poi rendere le tombe tutte uguali. Tutte uguali, quindi non permettere una differenziazione eccessiva. Allora, che posizione prende, no? Ugo Foscolo dentro questo problema di politica contemporanea? Voi sapete che dei sepolcri è un carme, come scritto, usa una parola così di ascendenza greco-latina, carme, e ci hanno abituato a dire che questo è un testo tradizionale, un testo appunto neoclassico, no? Ecco, invece, se noi guardiamo bene come si presenta questa poesia, vediamo che già questo testo ha qualcosa di molto, invece, di molto innovativo per l'epoca e di ancora oggi. Innanzitutto è un testo che ha un paratesto fondamentale. Magari voi non lo ricordate, ma è accompagnato da una serie di note molto lunghe, da un preambolo, da delle note, sono delle spiegazioni. Quindi già in qualche modo è un testo che non sta in se stesso, no? Vuole essere letto, ma letto non come si poteva leggere una poesia di cui ci si beava soltanto della composizione, ma vuole essere letto per essere compreso, e per essere compreso deve essere accompagnato anche da qualcosa che testo poetico tradizionalmente non era, cioè le note, appunto, e le indicazioni, le citazioni, eccetera, eccetera. Quasi come se fosse una disarticolazione del classico, no? Tu hai il carme, quindi il classico, ma Foscolo lavora la materia classica, fa qualcosa che serve a lui, lo disarticola, e soprattutto vuole che questo testo venga letto per prendere posizione, per partecipare alla politica, no? Quindi un testo che ha una funzione di presa di posizione intellettuale, vuole un lettore intellettuale, vuole un poeta, il poeta vuole un lettore che comprenda qualcosa, che partecipi di un'esperienza di comprensione. Dice nelle note, ho desunto, questo è Foscolo, ho desunto questo modo di poesia dai greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche, presentandole non al sillogismo dei lettori, ma alla fantasia ed il cuore. Quindi un modo di pensare, dice, che non è soltanto, come dire, dato al sillogismo, cioè a quella parte, diciamo così, più intellettualistica del pensiero, ma anche alla fantasia del cuore, cioè che muova le energie emotive, immaginifiche, patiche. Quindi un sapere che vuole essere un sapere attento ai resti, un sapere che vuole soffrire per quello che dice, vuole patire la sua parola. Attenzione, questo è ancora oggi quello che per noi, possiamo leggere, essere l'esperienza poetica, no? Non è un sapere privo di pathos, è un sapere che prevede un patimento di chi esegue il testo poetico, no? Un essere in sofferenza con della fantasia e del cuore, oltre che all'intelletto. Allora, noi ovviamente non avremo tempo di leggere tutti i Sepolcri, sarebbe bellissimo, ma ecco, vi ricordate, vi ricordo brevemente che nei Sepolcri, nei suoi 295 versi, si toccano quattro grandi emblemi, quattro grandi momenti. Sono il movimento eterno, il sepolcro, la comunità, che Foscolo chiamava popolo, perché ancora c'era il popolo, e la poesia. Sono i quattro quattro emblemi, no? Da cui inizia. E proprio parte Foscolo dall'evidenza del movimento, no? Dice proprio anche la speranza, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. Una forza operosa le affatica, di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, e le estreme sembianze, le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo. Quindi di moto in moto, una forza operosa affatica, no? Tutte le cose che restano, no? Sono come affaticate, patite, patiscono, le cose patiscono, e quindi il lettore deve patire con le cose, no? E sono travestite da questo mutamento del tempo. Le cose mutano, le cose evolvono, subiscono una trasformazione, le cose si trasformano, no? E allora tutto scompare, tutto torna a sfondo, dice Foscolo, no? Tutto torna nel bianco sporco che abbiamo visto prima in Sei Tombli, no? La parola del Dio, il grande nome dell'eroe, prossimo a scomparire nello sfondo latte cagliato, bianco sporco del quadro, no? Eppure, allora, di fronte a questo movimento eterno, il mortale, ci dice Foscolo, se c'è un linguaggio sociale, cioè pubblico, se la comunità, il popolo in cui vive, ha costruito l'evidenza di quei resti, cioè isola il resto e lo porge alla comunità, e serbi un sasso il nome, dice Foscolo, quindi se c'è un sasso, se c'è qualcuno che non pascola le pecore su Ilio, ma se c'è un archeologo patico, che dice no, questo un attimo, se è il nome di un eroe, se è il nome di un dio, questo è uno scudo di una guerra importante, no? se c'è un nome, e questo, se c'è quella costruzione sociale del resto, allora l'uomo sente il bisogno del dialogo con questi resti. E dice, e questo mi interessa, che questo dialogo fra l'uomo e ciò che muta, e ciò che inesorabilmente evolve, no? E va verso il fondo dello sfondo, dice, celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Verso celeberrimo, celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Celeste è questa corrispondenza, celeste è questa celeste dote è fra gli umani, no? Bellissima espressione sintetica, no? Celeste. Sì, ci siamo mai fermati a vedere cosa intendeva Foscolo per celeste? Quindi celeste, ma chiaro, no? Mica il colore, no? Celeste sono gli abitanti del cielo, gli dèi, perché Foscolo è un neoclassico, bla bla bla. Ma nessuno si è mai veramente fermato a capire chi sono i celesti. Perché dice celeste? No? Celeste dote. Sembra un verso, diciamo così, un verso... Come posso dire? Un verso... Ecco. Retorica dei poeti, no? Poteva dire una dote, invece hai dovuto mettere un aggettivo bello, cromatico, che ci dà un'immagine, no? Vedremo adesso, fra poco, perché invece andremo al fondo di quella parola, scaveremo dietro celeste. E vedremo che tutta la lezione di oggi sarà sul celeste, sul significato di questo celeste. Ma andiamo avanti con i temi che emergono dal sepolcro. Innanzitutto poi dice, ecco, dal verso 91, il altro famosissimo verso, dal di che nozze, tribunali ed are, diera le umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, toglieano i vivi all'etere maligno e dalle fere in miserandi avanzi, che natura, eccetera, eccetera. No? Quindi sta dicendo una cosa bellissima qui, no? Dal di che nozze, si ricorda di Vico, chiaramente, è interessante questo Foscolo, riporta, no? Esperienze filosofiche, esperienze intellettuali, le riporta nella poesia, dicendoci già qualcosa che non era scontato, cioè che il sapere filosofico è partecipa del fiume della poesia, non è altro da, ma partecipa, sono inglobabili, no? E dice che le istituzioni umane, le istituzioni civili, portano l'uomo alla pietà. La pietà che è appunto la, come dire, la pietà verso i resti, no? Che possiamo dire quindi che le strutture civili hanno il compito per Foscolo, proprio il compito eminente di far evolvere quella bestia umana, diciamo così, verso appunto l'umanità. E come fa? Attraverso la creazione di strutture di dialogo con i resti e di permanenza dei resti, di protezione dei resti, strutture di attenzione, se abbiamo capito, no? Strutture di attenzione, modi per stare attenti e soffrire con i resti, no? Per non far pascolare le capre su Ilio, in buona sostanza, no? Per dire, ehi, fermati, questa è Ilio, non è un pascolo. Qui ci fu una grande civiltà, ci furono delle cose, attento, soffri con questi resti, no? Quindi l'uomo evolve soltanto, sembra essere, la proposta di Foscolo, che viene da una certa tradizione, appunto, filosofica, come l'uomo è tale se è capace di questa attenzione, se è capace di stare attento. Questa attenzione a sua volta è un prodotto politico, cioè della costruzione sociale, no? Soltanto, quindi c'è questa strana cosa, ecco, la poesia politica la vediamo qui in un altro senso, no? Foscolo prende posizione, dice, ehi, attenzione, politica è quella, no? Quel governo dei resti, quel certo governo dei resti. Possiamo dire, per usare questo è un termine che abbiamo usato tempo fa, qui nel seminario, per esempio, di filosofia, possiamo chiamare strutture della precisio consapevole. Ecco, qualcuno qui suona, abbiamo lavorato su questa nozione di Peirce della precisio, il professor Sini ha lavorato in maniera egregia su questa nozione, noi la prendiamo e diciamo che tutte le azioni ritagliano in un certo modo il reale, fanno dei tagli, no? Danno delle porzioni di realtà, però l'azione rituale è quell'azione che ritaglia il reale dandolo, no, alla pietà, facendo sì che l'uomo può avere pietà di quei resti. Quindi è, come dire, quel tipo di azione che riesce a dare, a ritagliare alla pietà, all'attenzione, i resti. Questo è antichissimo in realtà, questa cosa, perché voi sapete, per esempio, la parola tempio deriva da temno, vuol dire tagliare, precisio vuol dire, no, da cedo, tagliare, no? E proprio Varrone, questo simpatico erudito del primo secolo avanti Cristo, che aveva delle idee molto belle sulle etimologie, però insomma qualcosa ogni tanto di interessante lo sapeva immaginare, ci dice proprio, ci conferma più che altro, che il primo tempio era nel cielo. Già iniziamo a vedere qualcosa. Ah, celeste dote negli umani, no? Il primo tempio era nel cielo. Cioè si ritagliava il cielo. Esattamente il templum, forse molti di voi già lo sanno, è la porzione di cielo che era visualizzata con attenzione, ad tueor è il verbo latino, ad tueor, quindi vedere ad, vedere concentrato, attento, ad, no? Teso a, era quella porzione di cielo su cui l'augure aspettava il segno, passaggio dell'uccello, da destra voleva dire una cosa, da sinistra un'altra, no? Se non passava era un problema, gli dèi non si esprimono. Quindi il primo tempio era appunto la partizione del cielo. E dice qui, vabbè, Varrone riporta un bellissimo verso di Ennio, unus eritquem tu tolles in cerula celi templa. No, uno sarà quello che tu porterai, solleverai, parla del catasterismo, no? Del portare ad astra l'eroe, nei templi celesti del cielo, cerula celi templa. Interessante, no? E torna ancora il ceruleo, celeste dote negli umani, no? Quindi Ennio già, insomma, racconta come il Tempio è prima di tutto una porzione del cielo, e poi è anche, come ci dice Varrone, non è inutile, diciamo, sono tre modi, dice Varrone, con cui si può indicare il Tempio, ed è il Tempio della natura, che è in cielo, il Tempio degli auspici, che è in terra, perché si prende da terra il punto di vista per guardare la porzione del cielo, e la terza, per via di similitudine, il Tempio è quello sotterraneo, è quello del mondo infero, no? I templi dei morti, il Tempio dei morti, quel ritaglio di vita che è sotto di noi. Quindi tre aree del Tempio, no? Il Tempio, però il primo, diciamo così, il primo, quello originario, diciamolo così, è il Tempio celeste, quello per cui si contempla, ecco, forse torna anche questo, no? Si contempla, contemplare il cielo. Questa cosa ci permetterebbe anche di rileggere Leopardi in maniera molto forte, non lo facciamo, non abbiamo il tempo, però chi di voi può volerlo fare? No? Tutto questo rivolgersi alla luna e al cielo notturno, cosa vuol dire Leopardi da questo punto di vista? No? Cosa aspetta che passi? Cosa sta leggendo Leopardi lì? Comunque, allora, insomma, per dire, è come se le istituzioni, quando sono umane, sono istituzioni che appunto ritagliano le vicende animali e concedono loro attenzione e quindi compatimento, pietà. Questo per dire che le nozze, tribunali e dare sono solidali, no? Quindi, come dire, le nozze non è che non prevedono più la sessualità animale, prevedono la sessualità, ma ritagliata in un certo modo che ci si presti attenzione, no? E si sia consapevolezza e patimento della relazione sessuale, no? Il tribunale non è che non è più violenza, mandare in carcere una persona per ergastolo è una violenza animale, non più, perché adesso la giustizia ritaglia, no, l'operazione della violenza, concede alla violenza appunto il patimento, la souffrance, no, il soffrire con la pietà, capite cosa sto dicendo? Le aree, anche l'ara, il tempio sacro, è il luogo di celebrazione del dialogo fra l'uomo e la nella natura, ma qualsiasi cosa che noi facciamo è sodale alla natura, siamo natura, no? Però nell'ara si ritaglia e si, no? Offre alla pietà umana questo momento di dialogo fra l'uomo e la natura. Insomma, quindi alla fine il Carme dei Sepolcri conclude, in maniera molto famosa, con la voce di Cassandra, che viene paragonata in maniera molto, molto ardita con la voce di Alfieri. Pensate un po', oggi sarebbe un po' comico. Quindi Alfieri viene paragonato a Cassandra, addirittura di scorcio, con uno di quei passaggi alla Foscolo brutali e geniali, no? E poi dà appunto la parola, con una lunga prosopopea, alla parte finale di Cassandra. Non parlerò qui adesso del legame fra la parola, come dire, della profetessa e la parola poetica. C'è negli archivi, nel 2017 abbiamo lavorato un po' nelle mie prospettive su questo tema, magari qualcuno di voi può essere incuriosito da questa cosa. Comunque, riprendiamo. Alla fine, le ultime parti, gli ultimi versi bellissimi di questa poesia li dobbiamo leggere, perché mi interessano moltissimo. E dice Cassandra: «Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrar negli avelli e abbracciare l'urne e interrogarle. Gemeran gli antri secreti e tutta narrerà la tomba ilio raso due volte e due risorto splendidamente sulle mute vie per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati peliti. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terra il gran padre oceano, e tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove via santo e lagrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane». La scena è chiara, il poeta, Omero, un dì vedrete, come se dovesse ancora venire il poeta, no? Come se il poeta è sempre un avvenire, no? Quel poeta che, appunto, cosa fa? È colui che dialoga, resta, si sofferma, soffre più di tutti, forse, no? Con i resti, no? Abbraccia le tombe, abbraccia gli avelli, usa immagini fortissime, abbraccia il lume e le interroga, chiede, ai resti di parlare, no? Non lascia che le capre pascolino su ilio raso due volte, ma dice fermati, scavo con le mie mani nude, tiro fuori gli scudi, torno a far risplendere il nome, un nome di un uomo, di un eroe, di un dio, non lo so, no? Ma che resti un nome, no? L'esercizio di attenzione ai resti, diciamo così, quella cura dei resti, che qui è stata evocata nel primo anno dell'attività del seminario di arti dinamiche e che qui, come è evidente, io sto richiamando in toto. È la visione appunto del palinsesto che disegnano sul suolo, l'attenzione ai resti, guardare dietro, scavare dietro quella cosa che rimane, no? Finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Su questo il professor Sini ha già detto la settimana scorsa nozioni importanti: non è che la poesia distrugge il male, no, non come i tribunali non annientano la violenza, no? È chiaro, la poesia non annienta il male, ma come se lo sospendesse, no? Ritaglia un'area di umanità, di attenzione, che porta a compatire il nemico, Ettore, no? Lo sconfitto diventa oggetto di pietà, finalmente anche, no? Il mondo dei morti trova, il mondo dei morti nemici trova pietà in maniera completamente lontana, no? Dalla forza brutale che solitamente anima la guerra. Allora, perché celeste? Vi ricordate, mi sono fermato su questo aggettivo e mi interessa approfondirlo un attimo, fare un esercizio di scavo archeologico su questa parola. Perché celeste? Da dove viene? Per capirlo meglio dobbiamo ancora sostare su Foscolo, perdonatemi, anche per me è completamente inaspettata questa passione per Foscolo, ma è venuta fuori dai materiali, proprio è venuta fuori dallo studio. Quando scavi non sai quello che trovi, a volte ti sorprende, no? Ti fai, ah ma guarda, un autore così, ma chissà che figura ci faccio a parlare di Foscolo, tutti l'avranno già letto, una cosa che hanno fatto al liceo. Magari invece riattiviamolo, ecco, qui siamo anche in questa dimensione, non è che abbiamo paura di parlare di Foscolo, cioè, insomma, o di dire cose che sono state già dette, state capendo, non è che lavoro sull'originalità, non mi interessa questa cosa. Però guardate, cercate di guardare come provo a lavorare, come sto provando a lavorare, nello stile più che nei contenuti, mi interessa che voi prestate attenzione. Quindi andiamo avanti, per capire bene perché celeste... dobbiamo fare un'altra lettura, questa sì, questa più, diciamo così, più nerd, per dirla contemporanea, cioè, questa è un testo letto ormai solo dagli specialisti. Io stesso non l'avevo letto, ho detto, ma perché celeste? Sono andato un po' a capire, un po' a scavare, e ho trovato questo testo. Ragazzi, questo testo è stupendo, è di una bellezza veramente insuperabile. Io non credevo di imbattermi in una cosa così bella. E non so se qualcuno di voi lo conosce, questo famoso famoso dell'origine e dell'ufficio della letteratura, Orazione di Ugo Foscolo, stampata appunto a Milano, tra l'altro. Questo è il testo dell'orazione, proprio orazione pubblica, qualcosa più o meno simile a quello che sto facendo adesso, che fece Foscolo nel 22 gennaio 1809. All'Università di Pavia, e doveva essere la prolusione, cioè la prima di un ciclo di lezioni, capite perché l'ho sentito un po' vicino, il primo di un ciclo di lezioni della cattedra di eloquenza dell'Università di Pavia. Il capitano Ugo Foscolo voleva smettere di fare il capitano, era disperato, andava sempre a cavallo, amava troppe donne in giro per l'Europa, no, era un lavoro faticosissimo. Le vicende di Napoleone soprattutto intuiva che sarebbero state sempre più drammatiche e difficili, quindi voleva in qualche modo anche avere più libertà, la libertà è grande, no? Ecco Alfieri, Foscolo, libertà di scrivere, di pensare, di lavorare. Pensate che tutta quella cosa dei sei porchi è stata scritta da un militare, cioè, di cui per lo più lui cavalcava e guidava gli eserciti. Questa cosa già, vabbè, fatto che i poetini li immaginiamo, no, oggi, personcine un po' a modo, al tempo erano grandi uomini di azione, no? Ma ancora oggi, in fondo. Soltanto che noi siamo figli di uno stereotipo, diciamo così. Quindi, ecco, questa cosa viene pronunciata, questo discorso, nel 1809, perché? Perché Foscolo riesce a ottenere, aveva trafficato molto, ha scritto lettere, ha fatto, oggi diremmo, avremmo fatto telefonate, insomma, ha mosso tutte le sue conoscenze per ottenere la cattedra di eloquenza. prima di lui c'era stato per due anni, Vincenzo Monti, di cui era grande amico. Vincenzo Monti lo stimava moltissimo, era affettuosamente legato a lui, per varie ragioni e gossip che non diremo, ma comunque, insomma, quindi aveva questa entratura importante, ma anche altri politici che Foscolo poteva conoscere in quanto capitano, no? Quindi in quanto comunque aveva una conoscenza politica abbastanza alta. Quindi, ecco, la cosa interessante è che lui fu nominato professore assolutamente senza concorso, cosa eccezionale, fuori legge, poi diciamo oggi, no? Assolutamente fuori legge, e lui desiderava, come dice in una lettera dell'807, 6 mesi di assoluta indipendenza ogni anno. Era il suo desiderio, no? Avere 6 mesi ogni anno per scrivere e studiare. Più tranquillità, vita meno errante e studi più liberi. E allora, purtroppo, come sapete, la vita di Foscolo è sfortunatissima, questa cattedra che gli fu concessa nel marzo, gli fu sottratta nel novembre del 1808. Quindi lui fece in tempo praticamente a scrivere la prolusione, ma poi non poteva insegnare, e anche lì lui era disperato, voleva tantissimo insegnare in questa cattedra. Quindi aveva mosso, ma anche lì, Marie Monti, Vincenzo Monti soprattutto, era stato costretto continuava a scrivere, fai di tutto, cambia, per favore, cambiamo anche nome alla cattedra, cioè proprio voleva farla sporchissima, di che faccio un'altra cosa, faccio quello che volete voi, non toglietemi questo insegnamento, però lui voleva insegnare, no? Perché, attenzione, la sospensione della cattedra gli garantiva comunque lo stipendio, Lui voleva lavorare, aveva delle cose da dire, voleva dire delle cose, no? Voleva proprio insegnare, voleva dare... Infatti arriva questa prolusione, gli fu tolta nel novembre, lui la fa nel gennaio, giusto nel gennaio, per cui lui arriva già consapevole che non ha la cattedra. Quindi poteva fare anche un testo mediocre, se volete, no? E invece fa una prolusione incredibile, un testo bellissimo, che lui dice proprio: voglio che gli studenti di Pavia e tutti i presenti lottino perché io possa insegnare in questa scuola. Questo non avverrà. Non avverrà, no. Però questa orazione piacque moltissimo, applausi, e quindi fu stampata, addirittura fu stampata a spese, come vedete, della stamperia reale. Cioè, quindi riuscirono, no, anche a, come dire, a convincere lo Stato, il regno, insomma, a stampare questa orazione. Perché? Perché non ebbe la cattedra? Vabbè, Foscolo dice che non ebbe la cattedra perché lui, in qualche modo, in questa orazione fece il duro e non nominò mai nessun nome di nessun politico importante. Qui né il rettore, né il viceré, no? Eugène de Beauharnais, non nominò nessuno degli influenti politici del tempo, e questo forse di certo non contribuì alla... sebbene il Monti gli avesse detto cita tanto questi nomi importanti, vedrai che lui niente, no? Quindi, vabbè, insomma, qual è il tema di questa orazione? Ecco, se adesso vi leggo il tema. A lui voleva, sono proprio le sue lettere, discorrere filosoficamente e eloquentemente la storia letteraria di tutti i secoli e di tutti i popoli. Beh, basta. Così, aveva quest'oretta e mezza, io voglio discutere eloquentemente, mica, ecco così, filosoficamente e eloquentemente la storia letteraria di tutti i secoli, di tutti i popoli. Quindi, vabbè, voi adesso non la possiamo ripercorrere nel dettaglio, anche se qualcosa vi regalo di questa orazione veramente bellissima. La cosa bella è che lui, di fatto, la sua fonte, sì, l'eloquenza latina, quella greca, certo, ma il suo modello è Esiodo. È il grande, no? Il grande inizio. Di fatto fa un'orazione e la contamina con i proemi della poesia antica, capite? Anche qui un modo modernissimo di lavorare, altro che classico, tutt'altro che classico, trasformativo, un modo, oggi diremmo ibridazione dei generi, no? Però non si può dire di Fosco che Fosco è neoclassico, no? Invece ibrida i generi, qualcuno direbbe è una postmoderno quasi, no? Ma è quello che fa, perché lui viveva quella cosa come sua contemporaneità, come sua attualità, come sua esigenza di consumo integrale delle tracce, capite? Non aveva il problema di quale genere io, no? Di cosa devo scrivere. Aveva delle cose da dire, doveva eseguire al meglio le sue tracce, i suoi resti, quindi prende dove sente che c'è forza, c'è intensità. Un grandioso proemio fu pronunciato alle 12 davanti a un'ala gremita, era piena l'aula, tutti attendevano molto, vennero da Milano i suoi amici, Vincenzo Monti ed altri, e fu la prima di un piccolo ciclo che fece sempre queste prolusioni. Che cosa fa? Allora, perché mi interessa questo testo? Perché In questa grande orazione lunga, molto complessa, vi darò soltanto dei piccoli spunti, il tema di fatto è la parola umana e il ruolo della parola poetica all'interno del consorzio umano che per Foscolo nasce con la parola. Quindi una vera e propria genealogia del linguaggio umano, una vera e propria genealogia della parola scritta e della sua potenza, della sua dynamis, come abbiamo qui imparato a chiamare, no? Cioè il senso dell'arte dinamica. Allora, innanzitutto si apre con Senofonte. Non commenterò tutta questa orazione, veramente, vi dico soltanto che finisce con Socrate, una enorme prosopopea bellissima, non tratteremo. Però per chi è più affamato, il testo è online su Wikisource, quindi potete anche leggerlo stasera prima di andare a dormire. C'è 100 pagine, è lunghissimo. Vabbè. Okay, inizia con questa citazione di Senofonte, di cui parla, come dire, sta parlando come se fosse Socrate, no? E dice, no, o non hai teco pensato mai che quante cose sappiamo per legge essere ottime e dalle quali abbiamo norme alla vita, tutte le abbiamo imparate dall'aiuto della parola? Parola proprio come soglia dell'evoluzione umana. Tutta l'orazione, appunto, è una genealogia della parola scritta. Allora, poi va avanti e dice, ecco, vi tocco alcuni passi, così carptim, come direbbe Sallustio, per manciate, perché voglio portarvi a vedere un punto che mi interessa, appunto il celeste, no? Cosa vuol dire celeste? Cioè da dove lui, capito, da dove lui, se noi crediamo alla parola dei poeti, se noi veramente crediamo alla parola dei poeti, cioè li prendiamo letteralmente, no? Non come produttrici di fantasiose ed eleganti, ecco, immagini, che magari anche, però... Se noi prendiamo letteralmente la poesia, la prendiamo sul serio, vediamo dove andiamo a finire, no? Non lo so, speriamo di non andare a finire male. Comunque, ogni uomo sa, parola di Foscolo, ogni uomo sa, al suo tempo forse sì, oggi non lo so, ogni uomo sa che la parola è mezzo di rappresentare il pensiero. Ma pochi si accorgono che la progressione, l'abbondanza e l'economia del pensiero sono effetti della parola. Qui già c'è un legame, qui Foscolo sta citando Condillac, per dire in questa orazione lui fa una grande sintesi di Esiodo fino alla filosofia dei contemporanei, quindi è veramente una vastità immensa di conoscenze che noi stentiamo, no? A dire, sai, diciamo, Leopardi poeta filosofo, no? Qui abbiamo Foscolo, una persona coltissima del pensiero del 600-700, ed era capitano, e dice quindi già sa che insomma l'articolazione del pensiero è in sinergia con l'articolazione della parola. Quindi più l'uomo articola, no? Articola la parola, più ha progressione e abbondanza di pensiero, no? Questo nesso per lui è chiarissimo, oggi molto meno, e voi capite quando ho presentato il corso e ho detto, no? Che ci hanno tolto delle cose non sapendo la poesia degli ultimi 50 anni, no? Ci hanno rattrappito la facoltà articolatoria se non conosciamo la poesia degli anni 70 ad oggi. Avanti. E sottolinea appunto come dalla parola nascano alcune conseguenze, cioè il fatto che l'uomo parla e che usa il linguaggio così come lo usa porta degli effetti precisi. Per esempio, così la parola lo illude e gli fa obliare la vita che fugge affannosa e che le tenebre eterne della morte gli s'addensano intorno. E lo illude sempre con l'armonia e con l'incantesimo della parola. La parola, lo diceva già Gorgia, grande dominatrice della morte per lo più, dei resti. La parola è un resto che però cerca di dominare i resti. Quindi la parola, ecco, illude sempre dell'armonia e con l'incantesimo della parola. Poi dice che ove fosse destituita della parola, l'umanità, non sarebbe prerogativa dell'uomo la ragione, no? Ma come negli altri animali, ridurrebbesi all'istinto di misurare i bene e i mali imminenti con la norma delle sensazioni. Gli animali conoscono solo quello che possono, come dire, di cui hanno contatto sensibile, l'uomo grazie alla parola può prevedere, no? Può prevedere. E dice proprio, quindi la ragione, al difetto di immagini acquisite, provvide con i segni della voce, inventati nei primi bisogni dall'arbitrio dell'analogia, poi migliorati dall'esperienza e sanciti dall'utilità. Qui vediamo, se sentiamo in filigrana tutta la filosofia del Settecento, non lo sto a esplicitare, l'utilità, no? L'esperienza, il sensismo, insomma, tutte queste cose sono richiamate, facevano parte del bagaglio storico di Foscolo. Ma procede. A me interessa anche questo aspetto. Tesoro di suoni, il linguaggio, qui sta parlando del linguaggio che non è scritto, come li chiamerà dopo, dei segni della voce. Tesoro di suoni, di colori e di combinazioni. Per cui l'intelletto, dopo d'aver percepite e denotate le forme sensibili delle cose, può congetturarne e concepirne le più recondite e dominarle e scomporle in minime parti e considerarle in tutti i loro accidenti e ricomporle nell'armonia che dianzi non intendeva. Ricomposizione, disgregazione, evoluzione. Ricordate il sottotitolo del corso, no? Ecco, Foscolo dice proprio che è la parola che fa questo lavoro, no? Che la parola disgrega, scompone in minime parti il sensibile e poi può permettere, è la cosa che permette una sua ricomposizione armonica, In una armonia, dice, che dianzi non intendeva, quindi in un prodotto nuovo, qualcosa che è una novità rispetto alla partenza, no? E poi bellissimo, dice, onde spesso ne vede le cause, ovviamente Foscolo, e talvolta lo scopo, e resta meno attonito e più convinto dell'arcana ragione dell'universo, dell'incomprensibile universo, dell'esistenza di cui mancherebbe perfino la semplice idea, se come l'uomo non può comprenderlo, così non potesse nemmeno nominarlo. Addirittura l'uomo, grazie alla parola, sa che esiste, no? L'esistenza nasce grazie alle parole. Questo incomprensibile universo, qui si sente, no? Grande sapienza del mondo greco che parla per lui, no? In cui il mondo è sempre incomprensibile, sempre un limite, no? La conoscenza dell'uomo. Quindi la parola scompone, la parola ricompone. La parola crea un'armonia che dianzi non era intesa, produce effetti sul mondo, effetti su chi pratica la parola. Quindi la parola crea un'umanità che, come dire, ha come primo cuore la composizione, no? e la scomposizione. Quindi l'arte compositiva dell'umano, e qui richiamo tutto il saggio dell'anno scorso, che su questi temi ha lavorato in maniera grandiosa, e non possiamo ripercorrere tutto, ma su il tema della natura artistica della conoscenza umana, artistica dove per artistica sta come compositiva, no? Qui è molto chiaro, la parola, che è il segno dell'uomo, che stacca l'uomo dalle belve, permette, no, una natura artistica della conoscenza, artistica vuol dire compositiva, conoscenza, abbiamo visto l'anno scorso, vuol dire attraverso uno strumento, no? Attraverso lo strumento del linguaggio. Quindi qui lui già evoca tutte queste cose che proprio nel 700-809 iniziano a gorgogliare e a legarsi alla poesia. Poi dice una cosa anche più bella, dice come nasce però la scrittura, perché l'uomo è stato a scrivere? Non gli bastava usare i segni della voce? E dice questo urtarsi, complicarsi e diffondersi di forze, d'indoli e di idiomi, occupando più moltitudine d'uomini, più di eternità di fatiche, più ampio spazio di terra e quindi più numero d'anni, moltiplicò non solo le idee e le passioni che risultano, ma variò all'infinito i loro aspetti, le loro combinazioni. Quasi una Babele, no? Questo moltiplicarsi delle voci rende sempre più ricca la possibilità combinatoria delle armonie possibili, ed aumentò la progressione del loro moto, come se la parola fosse come il calore, no? Che mette in movimento le particelle della materia, no? Le rende più mobili, e aumentò la progressione del loro moto, che non poteva essere più o mai assecondato dal suono fuggitivo della parola. Quindi divenne scritta. E qui c'è un passaggio molto bello, sono i due passaggi più belli che mi interessa sottolinearvi, che questo passaggio dalla parola vocale alla parola scritta in Foscolo avviene attraverso la violenza, l'uso della violenza. Cioè sono i vincitori che scrivono. Questa cosa è chiarissima, Foscolo lo dice palesemente, la scrittura è di chi ha vinto e che è il segno del vincitore. Dice, ma il vincitore troncando con le scuri grondanti di sangue e rotolando sopra i cadaveri dei vinti, i ciglioni delle montagne, lascia un monumento che attesti agli uomini che vivono e che vivranno in futuro il campo della vittoria. Ilio rasa due volte. I cedri verdeggianti sovra le sepolture, effigiati dalla spada in simulacri d'uomo, sorgono da lontano custodi della memoria di egregi mortali. E i tronchi corrosi dalle stagioni sottentrano ruvidi marmi, ove nel busto informe dell'eroe sono scolpite imitazioni di fiere e di piante, a ciascheduna delle quali, alle loro combinazioni, sono consegnate più serie di idee che tramandano il nome di lui, quello che ha vinto, le conquiste, le leggi date alla patria, il culto istituito agli dii, gli avvenimenti, le epoche, le sentenze e l'apoteosi che l'associò al coro dei beati. Così, prime aree degli immortali furono i sepolcri. Ecco, sepolcro è il primo grafema. E il primo segno scritto è il sepolcro. La prima scrittura è nel paesaggio, ci dice Foscolo, nel paesaggio di distruzione. Si scrive sempre sui resti di civiltà distrutte, no? Si è sempre, quindi, se si scrive sempre sulle rovine di qualcuno. E cosa si scrive? Si mette, no? Si scrive nel paesaggio delle rovine, si scrive una tomba. La tomba è il primo grafema. Questo lo sappiamo, c'è un legame fra il cadavere, il segno, somma, sema, insomma, c'è un legame già, l'etimologia lo ricorda, però noi lo rievochiamo qui e ci importa che nella poesia questa cosa è fondamentale, cioè viene rievocato dal poeta come ufficio e origine della letteratura, state capendo? Adesso vediamo perché. Perché inizia, quindi, come si scrive, chi scrive? Scrive tutto chi ha vinto, sì, se no vieni cancellato. E scrivi sempre sulle rovine di una battaglia. Poi dice... Questo è il punto più bello, e ci avviciniamo a capire perché celeste dote negli umani. Bene, gli uomini scrivono sulla terra, scrivono nel paesaggio, scrivono con le tombe, no? Il loro lingua, articolano i resti con le tombe. Però l'uomo scopre qualcosa di terribile, che anche le tombe, anche i resti vengono distrutti a loro volta. I grandi monumenti possono essere erosi dal tempo, da quella forza che le affatica, che di moto in moto le involve. E dice, se non che, oltre alle guerre e alle pesti, che lasciando solitudine e scheletri nelle città, distruggevano e abbandonavano alla dimenticanza quei monumenti, la natura inondò parte del globo e sommerse genti e trofei. Ora c'è un punto di altissima poesia. Anzi, ardendo le viscere della terra, e la terra fremendo orribilmente e agitandosi, vomitò fiamme, si squarciò, e i laghi ondeggiarono sulle ceneri delle foreste, e le montagne spalancarono abissi, e i fiumi precipitarono ove dianzi l'aquila ergeva il suo volo, e le isole disparvero, e svelti i continenti, furono cinti dalle procelle e dagli intentati spazi del mare, ma l'uomo restava. Dalle reliquie dei suoi monumenti, dai resti della sua scrittura, dai resti dei resti, desunse esempio di accrescerli e di premunirli. Ed avvedutosi che la terra anch'essa era obbediente e mortale, la terra è mortale, li confidò al cielo, che sembravagli eterno. Passo altissimo, state capendo, no? Ha fatto l'evoluzione geologica, sta dicendo, l'uomo, le sue imprese, sono a loro volta sottoposte a un'evoluzione più grande, l'evoluzione che svelle i continenti, che abrade le prore, le spiagge, no? E laddove, bellissimo, laddove, no? Le montagne spalancarono abissi, i fiumi precipitarono, vedianzi l'aquila ergeva il suo volo. Immagini vertiginosissime di un sovvertimento della terra completo, no? Già qui, quindi, Foscolo intravede l'archeologia, la geologia storica, insomma, tutta quella che sarà poi la scienza dei resti della terra, e dice, l'uomo si rende conto che la terra è mortale. Allora, dove scrive l'uomo? Affida la sua scrittura al cielo. Confidò, no? Che scrive a ciò che gli sembrava più eterno, no? Cioè più duraturo. Al cielo dunque, che col moto perenne dei suoi mondi, col moto perenne dei suoi mondi, dispensava il tempo alle umane fatiche, le opere e i giorni di Esiodo, e prometteva lo eterno. Fu raccomandata al cielo dunque fu raccomandata la tradizione delle leggi, dei riti, delle conquiste e la fama dei primi artefici e dei principi fortunati. I pensieri del mortale che ebbero dalla loro propagazione virtù, trovandosi incerti nella memoria di lui e caduchi nei monumenti terreni, conseguirono perpetuità nel vario splendore, nel giro diverso, negli orti e negli occasi degli astri. E nelle infinite apparenze con cui le stelle tutte quante erano ordinate e distinte nel firmamento. Frase per me illuminante, questa che segue, e la scienza dei tempi ordinò la scienza dei fatti. Intuizione, dirò, geniale di Foscolo, secondo me. E poi dice, assai nomi ed avvenimenti scritti nelle costellazioni, benché trapassassero per densissima oscurità dei tempi, sopravvivono forse ad imperi meno antichi. Cioè, quegli imperi che hanno scritto nel cielo, hanno fatto sopravvivere le loro scritture più di quelli che magari hanno scritto sulla terra, perché appunto la terra è mortale. Sapientemente dunque fu detto, e così conclude il paragrafo, essere il globo celeste il più antico libro di letteratura. Eh? Ok, il Tempio, Fosco ne sapeva. La scienza dei tempi ordinò la scienza dei fatti. Questa è un'intuizione, credo, bellissima, dove tempi va capito bene. Tempo qui è il ritmo del ritorno degli astri, chiaro, no? Non è il tempo, come dire, il tempo del mio orologio. È quello che, come anche il professor Sini settimana scorsa ci ricordava, il tempo a cui Dante accorda la grazia ai cieli, no? Cioè il suo viaggio si coordina con i tempi celesti, appunto. Spero. Essere il globo celeste il libro più antico di letteratura. Proprio così. E la frase prima, la scienza dei tempi, dunque ordinò la scienza dei fatti. Quindi è stato il ritmo cosmico, nel senso proprio il ritmo inteso come conoscenza del ritorno degli astri, che ha guidato la scrittura. No? Allora, scrivere è, no? È stare, come dire, scrivere è, come dire, è seguire questo tempo, ecco, far accordare alla scienza del fatto scritto il fatto del tempo, il fatto cosmico, il cielo, il movimento dei cieli. La scrittura ha guidato allora i fatti terreni, ma accordandosi con i ritmi cosmici. Quindi il poeta è questo medium, questa giuntura che ricorda, attenzione, i resti mortali, patisce i resti, ma accorda questi resti il ritmo celeste, perché è quello che garantisce, no, la perpetuità. Quindi adesso noi capiamo perché dice, no? Questa è la celeste dote degli umani. No? La celeste dote perché è scritta nel cielo, proprio tecnicamente, no? Nel temenos celeste, colui che nel tempio celeste, no? Quindi chi sa leggere le storie nelle costellazioni sa anche quindi leggere una poesia e sa anche patire, compatire, no? Su quello sfondo della guerra i resti degli dèi, degli eroi e dei soldati, capite? No? Cioè è quella cosa lì, è quell'esercizio cosmico che va messo in esecuzione per essere attenti alla poesia. E dice, infatti, finisce, diciamo così, infatti, che le due grandi, no? Noi abbiamo veduta, ecco, riprodursi dal cielo la religione dei grandi popoli dell'antichità e fondarsi la teologia politica per mezzo della divinazione e dell'allegoria. Divinazione, l'arte di leggere il cielo, e dell'allegoria, cioè di saper trasporre da quei movimenti significati, le quali arti, esercitate dai principi, dai sacerdoti e dai poeti, diedero origine ed uso all'ufficio della letteratura. Okay? Foscolo traccia questa sua chiarissima genealogia proprio della parola poetica. Allora, cioè, qual è? A questo punto è pronto a enucleare il compito della poesia, Cioè, che cos'è? Qual è il compito della poesia? Il compito della poesia per Foscolo è questa, continuo a continuare a leggere da questa bellissima orazione, e dice: se dunque l'eloquenza è facoltà di persuadere, come mai potrà dipartirsi dalle umane passioni? E come la ragione e la verità saranno disgiunte dall'eloquenza? Però questa distinzione di illuminare e di dilettare fu a principio pretesto di scienziati che non sapevano rendere amabile la parola e di letterati che non sapevano pensare. Ma l'arte non parlò più alle passioni perché non le sentiva. La fantasia, destituita dalle fiamme del cuore, si ritirò fredda nella memoria. Destituita dal criterio, inventò mostre e chimere, e la facoltà della parola si ridusse a musica senza pensiero. Foscolo, 1809, sarebbe da aprirgli la porta e dire: prego, cioè, è proprio per questo che, no? 4 anni che lavora io adesso qui come un pazzo, ok. Cioè, è per questo, no? Perché lui dice, pensate, 1809 la situazione evidentemente non era male, no? Cioè era peggio, cioè era come oggi, no? Perché è un compito. Quindi Foscolo attesta la spaccatura, no? Dice, quello che per Esiodo, ecco, mettiamola così, era una condizione, cioè il poeta era chiaramente l'accordatore cosmico, diciamo così, che coniugava, no, i tempi cosmici con i tempi civili, e questo era, basta, era chiaro per lui. Adesso il poeta deve vedere questo come un compito, un ufficio, un dovere, no? Non è una condizione, è un officium, un dovere, qualcosa che il poeta deve fare. E non tutti fanno, c'è una poesia che non lo fa, sta dicendo Foscolo. C'è un pensiero senza eloquenza, no, che si ritira nella fredda memoria, dice, solo fatto di sillogismi, no? Non per il cuore, che non ha fantasia, che non ha facoltà immaginifica, che non crea mondi, ma c'è anche una poesia che dice cavolate, capite? Questo sta dicendo, come dire, una poesia che sì, è amabile parola, ma è slegata da una riflessione profonda sul vero, su che cos'è quel resto, quell'archeologia, cioè non fa l'archeologia, insomma, no? Non abbraccia con attenta attenzione, no? Con profonda attenzione i resti che incontra. Quindi, ecco, quindi c'è un'arte, appunto, c'è un pensiero senza la capacità musaica, potremmo dire, no? Senza musica vuol dire senza le muse, no? Senza la capacità di unire armonicamente il corpo civile, la città, verso il cielo. C'è una poesia che non fa questo, no? Foscolo ci dice, c'è una poesia che ha dimenticato che questo è il suo ufficio, il suo dovere, no? E ci dice, allora, qualcosa su cui noi oggi dobbiamo riflettere, no? Perché diciamo, ok, va bene, questo è il nostro, è ancora questo il nostro dovere? No, noi sappiamo qualcosa in più. Foscolo vedeva la terra mortale, aveva visto questa cosa, ma il cielo... Cielo no. E noi oggi invece sappiamo cose in più di Foscolo, no? 2018, per noi, anche il cielo è morto. Sappiamo che non è che il cielo è perpetuo, il movimento cosmico garantisce un orologio perfetto, no? Noi abbiamo chiaramente ucciso il cielo, no? Quindi quale musica, quale accordo la poesia contemporanea cerca? Alla luce della mortalità del cielo, no? Nella consapevolezza che il celeste è mortale, come il terrestre. Che l'universo non è fermo, si sta, no? Progressivamente, a poco, la luna si sta allontanando. Lo sappiamo, possiamo far finta che non lo sappiamo. La luna si sta allontanando. Sarà un tempo senza luna. È così, capite? Sappiamo che la Terra non girava sempre alla stessa velocità, un anno non è stato sempre 365 giorni, sono anni che erano 370 giorni, la Terra era più veloce o più lenta, perché? Perché la Luna era più vicina, quindi sappiamo che il cielo non è fermo, il cielo muore e morirà, le stelle si spegneranno a un certo punto, tutte, ha un unico universo buio. Quale è la poesia che può accordarsi a questo buio, no? Questa mortalità del cielo. La domanda a questo punto cambia, ed è come fare il cielo, come possiamo imparare a costruire il nostro cielo, il nostro tempio, il nostro ritaglio, sapendo che quel cielo è un cielo mortale, non è un cielo, no, a cui accordare quel, no, quella fiducia che aveva accordato Foscolo. Quindi noi siamo, non siamo come Foscolo, c'è passato il tempo a Foscolo, però come vedete Foscolo apre qualcosa che per noi oggi è un problema. Quindi per Esiodo era una condizione, per Foscolo il celeste è un dovere, no? Negli anni 70, lo vedremo nella seconda parte, questo tema del celeste sarà un lutto, sarà l'esperienza luttuosa dell'aver ucciso il cielo, ma lo vedremo nella seconda parte. Prima di fare una pausa, scusate se mi prendo qualche istante di più, vi voglio raccontare una storiella breve. In realtà all'inizio, quando programmavo queste lezioni, questo doveva essere una parte centrale della prima parte, in realtà poi si è ridotta progressivamente, ma vi chiedo un po' di pazienza ancora, proprio sarò molto breve. È una storia bellissima e che ci serve molto per introdurre la seconda parte. Perché abbiamo visto, no, il lavoro di memoria e di oblio che fa l'uomo sui resti della città. E abbiamo visto che per Foscolo il poeta è colui che entra nelle tombe, no, che abbraccia le urne. Anche questo, diciamo, questo è sempre il poeta che immagina. No, ma siamo letterali. Prendiamoci il coraggio di leggere letteralmente la poesia. Cosa vuol dire entrare negli avelli, abbracciare le urne? Ah, c'è una... A noi questo ci interessa molto, perché noi non potremo abbracciare tutti i morti dagli anni 70 ad oggi, capite? Dobbiamo scegliere. Quindi mi sono posto il problema, come scegliere? E ce lo dobbiamo porre tutti, no? Come faccio a selezionare? Come creo questi... come mi concentro solo su alcuni e non su altri? Non su tutti i resti. Come articolo questi resti? Come li compongo questi resti? Non posso fare l'elenco di tutti i poeti, no? Verrebbe appunto un elenco. Allora, dobbiamo scegliere. Allora, ho trovato un modo per aiutarmi a pensare questa operazione della scelta. L'ho trovata molto lontano, in un popolo che sono gli abitanti del Madagascar. E in particolare c'è un rito in un paesino molto simpatico che si chiama Arivonimano. Ho messo l'immagine perché non l'avrei mai saputo pronunciare senza Arivonimano, che è vicino ad Antananarivo, che è la capitale del Madagascar, che è al centro proprio del Madagascar. Il Madagascar, voi sapete, questa grande isola nell'Africa sud-orientale, sapete che ha delle coste meravigliose, ma le culture in realtà più antiche erano nell'entroterra. E questa cittadina, Arivonimano, è proprio nel cuore, nel centro del Madagascar. E cosa fanno? Perché mi hanno incuriosito? Perché in questa popolazione, ma è diffuso anche altrove nel Madagascar, ma non come lì, fanno un particolare rito che si chiama di doppia sepoltura. Cos'è la doppia sepoltura? È qualcosa che noi non facciamo di solito. Cioè noi in Occidente, il decreto imperiale delle sepolture, ci vieta di fare. Cioè non è che possiamo, a un certo punto, andiamo nel cimitero nel 2 novembre, la festa dei morti, e che ne so, apriamo la tomba dello zio e... non possiamo, è vietato dalla legge. Noi non possiamo aprire le tombe, entrare negli avelli. La legge ce lo proibisce. Invece il popolo di Arivonimano invece ha come uso e pratica proprio quello di, a un certo punto, dopo un certo tempo che il morto è morto, si deve entrare nella tomba, aprire la tomba e addirittura aprire proprio quello che per loro è il feretro, diciamo così, no? Quindi fanno una pratica di doppia sepoltura, cioè lo riseppelliscono, capite? Questo rito si chiama famidana, un rito di doppia sepoltura. Non è l'unico, anche noi lo facciamo in parte, che noi, voi sapete, a un certo punto ci chiamano perché bisogna ridurre i resti, però quella cosa lì noi non la pensiamo, la facciamo fare, non sempre siamo presenti, non vorremmo, costa. Invece qui è proprio ritualizzata in maniera molto forte. Per noi è ai margini, è oscena, diciamo così, per loro invece acquisisce un peso centrale. Perché dico centrale? Perché innanzitutto è un rito di festa, è un rito proprio goliardico, di festa. Si ride, si balla, si canta, ci sono moltissimi, c'è molta allegria. È un rito di festa, e come tutti i riti di festa, sono riti anche di morte, riti anche di scaramanzia, di paura, di terrore, no? Però ecco, la cosa interessante è che si fanno in grande compagnia, e la, Come avviene? Innanzitutto avviene che le tombe ad Arrivonimano non sono separate dal mondo dei vivi, sono un po' ovunque, sono nel territorio proprio, no? Ognuno può costruirsi la sua tomba dove gli pare, non hanno avuto Napoleone, non hanno avuto un potere che separava i vivi dai morti. E sono proprio una vera scrittura sociale, cioè che cosa vuol dire? Che loro pensano le gerarchie sociali in base alla tomba. La tomba è la tomba di un capofamiglia, di un ricco capofamiglia, che ha un nome molto bello, si chiama Rasambe. Rasambe è il nome di questo grande antenato, che più è ricco, più si costruisce una bella tomba, e nella sua bella tomba accoglie anche quei parenti che non sono stati abbastanza ricchi e potenti da costruirsi una tomba più grande, ok? Quindi le tombe segnalano un potere di un capofamiglia sulla sua famiglia estesa. In questo senso è una scrittura sociale, no? Queste tombe non sono statiche, questa è la differenza. Cioè sono continuamente manipolate e modificate. Vengono edificate nuove tombe, vecchie tombe vengono distrutte, si abbandonano, si svuotano le tombe. Cioè se io figlio divento ricco, costruisco una tomba più grande di quella di mio nonno, vado nella tomba di mio nonno, mi prendo i morti e mi riporto nella mia tomba. Capite? Manipolo i morti, costruisco il mio tumulo sottraendolo da quello dei parenti. Chi sottrae è più forte, capite? Ha un potere sociale più intenso. I Famidana hanno questo proverbio, no? Scusami, gli abitanti di Arrivonimano hanno questo proverbio. Quando, più o meno dopo 7 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni, uno dei parenti sente che un antenato ha freddo. Dice così, ha molto freddo. Molto freddo e quindi bisogna ricoprirlo. Bisogna coprirlo di più, perché ha freddo, ha molto freddo. Allora inizia a organizzare questo Famidana con degli amici, spesso invitando degli amici, degli ospiti, coinvolge la famiglia estesa, si organizza. Il Famidana inizia il giorno prima, in realtà, la notte prima, in cui in maniera discreta i parenti più stretti di notte, in pochi, l'antropologo che sto seguendo è David Graeber, ha scritto che lui non è stato ammesso a questo rito notturno. È troppo intimo, appunto festa, mascheramanzia, anche terrore, perché in pochi di notte, la notte prima, vanno nel tumulo e urlano i nomi dei morti, se li ricordano, ok? Loro non scrivono i nomi dei morti, però li urlano quelli che il giorno dopo saranno modificati, adesso vi spiego, no? Quindi il giorno dopo invece grande festa, si preparano le bevande, rum, miele, canditi, tabacco, favi di miele, proprio tutti anche interi, tipo anche brioscine, vestiti nuovi, e si arriva, no, come dire, con grande festa, con i musicisti, con la bandiera nazionale addirittura, perché a segnare che il rito è legale ed è supportato dalla costruzione sociale, con le fotografie dei morti, no? Si arrivano lì, si arriva tutti insieme a questa tomba, si inizia a scavare questa tomba intorno alla tomba per liberare l'ingresso, che di solito è semisepolto dalla terra, e a quel punto i maschi, diciamo così, gli uomini della famiglia, si inoltrano nell'avello, nella tomba, qui la musica piano piano cresce, c'è un momento di tensione e a uno tirano fuori quei morti che sono stati evocati la notte prima, con le urla, ok? Tirano fuori i morti in questo modo, vedete qua, ecco qui si vede un po', poi si vede qualcosa, non so se vedete, no? Dalla tomba, tutte queste persone in conto, questa è una casetta, si tirano fuori questi resti, no? Questo lenzuolo di fatto legato con delle corde con dentro dei resti. Ecco, il momento in cui esce il morto, urla di gioia, musica al massimo, no? E inizia questa fase che si chiama Fangatana Sodrano, che vuol dire richiesta di benedizione. I corpi vengono deposti, ecco qui si vede, ecco, i corpi non devono mai toccare terra, per cui sono, vedete, avvolti in questa specie di stuoia, molto bella, vengono trasportati dagli uomini in mezzo alla festa, non ho la foto, sul grembo delle donne. Quindi le donne ricevono in grembo il corpo morto dei parenti. Immagine la Pietà, Michelangelo. Okay. Le madri accolgono sul grembo il corpo morto dei parenti. E a quel punto inizia un turbamento. L'antropologo ci dice, qui la musica cala, le persone iniziano a tremare, c'è qualcuno che si fa serissimo, quasi stordito, quasi inebetito. Le donne piangono, iniziano a piangere, iniziano a urlare, c'è un momento molto drammatico, quindi cambia il clima improvvisamente. Perché? Perché i maschi che devono fare? Adesso i maschi aprono questi questi involucri, no? Sciolgono, aprono e mostrano alle donne, ma a tutti, i resti che, del morto. Sono teschi, ovviamente a seconda del tempo che è passato, ovviamente variano, possono essere più o meno integri. Subito ci buttano sopra rum, miele, cose che simbolizzano la vita, no? Miele, rimettono il sigaro in bocca, lasciano il tabacco, caricano di vita questi resti morti, no? E poi che cosa fanno però? Fanno qualcosa di straordinario, che è qui volevo arrivare. Beh, fanno qualcosa di straordinario. Non tutti i morti hanno più un nome. Qualcuno non ce lo si ricorda più. È imbarazzante, no? Non mi ricordo il nome del cugino di terzo grado che era sepolto lì 7 anni fa. Loro non scrivono i morti i nomi, i nomi dei morti. Quindi cosa fanno? Sia per affetto, in base a una precisa gerarchia, ma anche in base all'oblio, cioè i nomi dimenticati, fanno qualcosa di straordinario, cioè mischiano i morti, ok? Cioè prendono i resti di uno, di un parente, all'inizio, che ne so, è la moglie col marito, poi il figlio con la mamma, poi può essere il cugino di primo grado, di cui non mi ricordo il nome, con lo zio a cui voglio tanto bene, no? Quindi creano questi antenati composti di tanti cadaveri, che cosa fanno? Di cui mischiano i resti. E cosa fanno di questi resti? Come, ecco, gli antenati che si compongono, quelli più antichi di fatto, quelli più venerati, quindi a mano passa il tempo, no? Il grande antenato acquisisce i resti degli altri, capite? Si gonfia, vedete, infatti questo è più piccolo, no? Vedi? E questo è più gonfio. Qui ci sono tanti resti dentro, capite? Tanti resti di tante persone, e prende un nome, si chiama Rasambe Ikambanana, che vuol dire antenato composto. Più è importante l'antenato, più è composto, più riceve i resti di più morti. Cosa fanno? Vedete che sono quelle corde? Questo è l'altro momento di grande intensità. I resti poi vengono riavvolti da un nuovo telo, costoso e prezioso, e queste corde vengono strette dagli uomini. Questo stringere queste corde, in realtà, spacca le ossa contenute dentro. Ok? Quindi c'è un gesto compositivo, Rasambe Ikambanana, compongo i resti dei miei morti, ma dall'altro lo stesso gesto di ricomporre è un gesto di sgretolare, favorisce l'oblio dei resti, favorisce la dimenticanza. Un teschio diventa polvere, uno, non ricordo più un vestito, sì. Quindi lo stesso gesto di ricordare è un gesto di esercitare il potere dell'oblio. Ah, parla David Graeber, dice, l'intero processo di polverizzamento e poi di consolidamento dei corpi può essere visto come il concreto e tangibile aspetto di un processo di amnesia genealogica. Mano a mano io dimentico i più antichi, no? I corpi ancestrali, cioè degli antenati, sono gradualmente dissolti e allo stesso tempo le loro identità dimenticate. Quindi chi raccoglie i resti, gesto del poeta che abbraccia Abel, no? Il gesto politico anche civile di Napoleone di distribuire i morti, è sempre, no? È sempre un gesto anche di dimenticare i morti, di rendere possibile l'oblio. Quindi, come dire, noi che potere esercitiamo? Perché ci mettiamo qui a fare della poesia degli anni 70 ad oggi, no? Cioè, quanti morti rievocheremo? E perché lo facciamo? Ma per dimenticarcene, capite? Cioè, noi lo facciamo perché si sgretolino questi morti e permetta, no, appunto, al vivente di costruire la propria città, di fare di nuovo Ilio, rasa due volte e facciamone noi la terza. State capendo? No? Mi sono riuscito a spiegare? Cioè questa idea della distruzione e della composizione dei resti è un'idea, come dire, produttrice di uno slancio vitale di costruzione, cioè, innanzitutto non dobbiamo dimenticare che esercizio di un potere, non è un caso che Napoleone si sia occupato delle tombe, cioè Napoleone, l'impero, il potere, controlla i morti, esercita il suo potere politico sui resti, no? Ma anche noi nel piccolo, ovviamente, di Mecri esercitiamo un piccolo potere, no? Controlliamo dei resti, vogliamo scrivere la poesia degli anni 70 ad oggi, no? Vogliamo esercitare questo potere, ma vogliamo farlo perché vogliamo sconfiggere quei morti e costruire una nuova città su quei morti, ok? C'è un detto ad Arrivo di Mano, e su questo andiamo a fare la pausa. C'è un detto che dice: i morti vogliono diventare più numerosi dei vivi e per questo li vogliono uccidere. E allora il compito dei vivi è quello di mischiare i morti perché siano meno di numero e minaccino meno la vita degli uomini. Ok? Un verso celeberrimo mi è venuto in mente, che è quello di Dylan Thomas, no? And that shall have no dominion. E la morte non avrà su di noi alcun dominio. Che sia questo un po' il senso segreto di quel verso? Pausa.
Grazie.
Grazie a voi.